Mi ha raggiunta la bufera. L'automobile ha arrancato nel tornante, dove un pino si è abbattuto per metà e ora penzola ad angolo acuto, appesantito dalla neve. Dal parcheggio si vede appena il profilo delle prime case. Il resto del paesaggio è nella cappa. Due passi ed è tormenta fin sulle labbra. La cucina di Nanà è illuminata, ma preferisco scendere a scaricare lo zaino prima che faccia buio. Sputa raffiche questa bocca di brina gelata. Attraversano i vestiti come farebbe un dardo e le ho sentite fin sulla pelle della schiena. Il viottolo è quasi impraticabile. Devo aggrapparmi alle balaustre e agli angoli delle case per non scivolare sul ghiaccio che sta sotto la neve fresca. Mio padre si sarebbe messo a ridere nel vedermi così goffa. C'è un silenzio integrale, nemmeno il gocciolare di una grondaia, che qui sono tutte malconce e perdono come rubinetti. Nulla. Solo il vapore del fiato che mi precede di mezzo passo. Le parole di Adelaide costituiscono l'incipit del romanzo di 394 pagine L'equilibrio delle lucciole di Valeria Tron, primo libro dell'autrice pubblicato nel 2022 da Salani. Adelaide torna al proprio paese natale per cercare nel silenzio le risposte che possano aiutarla nella crisi di mezza età che si trova ad affrontare. E silenzio è quindi la prima parola chiave che scelgo oggi per raccontare questo intenso e delicato romanzo ambientato nella Val Germanasca, enclave della Chiesa Valdese. Adelaide trova il silenzio di un paese che si è svuotato via via dei suoi abitanti. La zia Nanà, novantenne, resiste sola a ricordare che c'è un passato fra quelle case ora abbandonate. Adelaide cerca nella memoria i volti della sua infanzia e dà loro voce, e lo fa utilizzando il patois, il dialetto impastato al francese che, se all'inizio può lasciare il lettore frastornato e confuso, poi diventa intercalare poetico nella narrazione. Il silenzio di Algo è un tacere dell'uomo e un parlare della natura. E in questa prospettiva, il patois di Nanà è come se fosse una lingua magica che ha il potere di far rivivere il passato. Su questo sottofondo rifioriscono personaggi come la zia, o Dandolena, l'inflessibile maestra che per una vita aspetta l'amore di Levi e lo lascia poi andare, rassegnata. E poi, Dando Irma, Memè, la nonna di Adelaide, Bar, o zio Tricot, che racconta anche la guerra portando allegria. Si può dire che la sua maniera di fare catechesi fosse un po' bislacca, ma la verità è che quando parlava della guerra era tanto evidente il dolore che si era caricato addosso che nessuno osava ribattere. Soffriva ogni volta che aveva a che fare con le ingiustizie sue o degli altri. Il merito era aver trovato il modo di rispondere ai pesi, portando allegria. E non credo gli costasse poco quello sforzo. Adelaide ascolta nel racconto di Nanà la voce corale delle sue radici e le ritrova nelle scatole di foto e ricordi che poco alla volta le consegna un nuovo punto da cui ripartire con la propria vita. Ritrova in un certo senso casa ed è proprio Meisù, ovvero casa in patois, la seconda parola chiave per questo libro. Una borgata sopravvive di piccoli momenti condivisi e di attenzioni reciproche. Altrimenti si sgretola e diventano solo case. Le case di un paese fantasma sono ora vegliate da un'unica abitante novantenne, giacché l'altro, a causa delle maledette fascine, come più volte viene sottolineato nel libro, è stato costretto al ricovero in una struttura per anziani. Adelaide le riapre, riscoprendo ricordi assieme a ragnatele e topolini. In tutte accende un lumicino, quasi a segnalare la presenza della vita che in quelle mura si è dispiegata, così come il lume nelle chiese segnala la presenza di Gesù. E casa sono i cibi preparati insieme, la lana trasformata in maglioni, la pomata contro il mal di schiena, le parole che accompagnano i gesti, parole che pian piano riallacciano presente e passato in un coro di vivida presenza. E non poteva che essere lucciole, l'ultima parola chiave, quella cascata di luce che Adelaide racconta al figlio per spiegargli i motivi di questo suo voler tornare indietro. Tornare da dove tutto è partito, nel grembo di quella montagna madre e zia, dove tutto è possibile perché è condiviso nella fatica, ma anche nella gioia delle piccole cose. Adelaide, in una lettera, fa proprio riferimento ad una foto sovraesposta di uno sciame di lucciole, in cui appare una specie di cascata luminosa, e gli dice, in sostanza, che sebbene noi non possiamo cogliere un'immagine simile con gli occhi, è come se dentro, però, potessimo percepirne ugualmente la bellezza e il mistero che con sé porta. Il richiamo della montagna è paragonabile a questo misterioso sentire. A voi, adesso, il compito di cercare l'equilibrio fra cose importanti e cose urgenti, fra le pagine di questo libro. Come sempre, buona lettura e buona vita, con L'equilibrio delle lucciole di Valeria Tron.
E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. Poi scuse e accuse e scuse senza ritorno. E ora viaggi, ridi, vivi o sei perduta col tuo ordine discreto dentro il cuore. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore? Grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete. Passerà anche questa stazione senza far male. passerà questa pioggia sottile come passa il dolore. Ma dov'è, dov'è il tuo cuore? Ma dov'è, è finito il tuo cuore? E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto, se sono lontano? Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole. Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Ma dov'è, dov'è il tuo amore? Ma dov'è, è finito il tuo amore?